Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio anche da parte mia, da parte del vostro Enzo. Vi ricordo che ieri abbiamo visto da vicino come Gesù ha guarito un paralitico. Il racconto di questo episodio si trova nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 5. Ma non tutti erano contenti di questa meravigliosa guarigione. Infatti, leggiamo nei versetti 8 sino al 16 di Giovanni capitolo 5, quanto accadde. Gesù disse all'infermo: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». In quell'istante quell'uomo fu guarito e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Quel giorno era un sabato. Perciò i giudei dissero all'uomo guarito: «È sabato e non ti è permesso portare il tuo lettuccio». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina». Essi gli domandarono: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato, perché in quel luogo c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio». L'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che l'aveva guarito era Gesù. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva quelle cose di sabato. A questo punto gli avversari di Gesù accusarono l'uomo di portare il letto nel giorno sbagliato, nel giorno di sabato. Ricorderete che la legge mosaica proibiva agli ebrei di fare qualsiasi lavoro in giorno di sabato, a ricordo del fatto che Dio si era riposato il settimo giorno dopo aver creato tutte le cose. Dunque, l'atto di portare il proprio lettino in giorno di sabato era per costoro di scandalo. Erano così legati alla forma della legge, all'aspetto formale delle regole religiose, d'aver completamente smarrito quello che era invece lo spirito che stava dietro a queste cose. Se era di scandalo portare il proprio lettino in giorno di sabato, lo era anche guarire qualcuno in giorno di sabato. Per questo motivo i capi dei giudei volevano sapere dall'uomo che era stato guarito, appunto, chi fosse colui che gli aveva detto di camminare portandosi dietro il proprio lettino. Ma Gesù si era allontanato e c'era tanta gente, tanta folla, quindi Gesù si allontana e l'uomo non sa rispondere alla domanda dei giudei. Fino a questo momento il miracolo di cui era stato oggetto non gli aveva rivelato nulla, se si esclude il pur importante aspetto fisico. Gesù però voleva far per lui molto di più. Voleva guarirlo spiritualmente. Per questo lo cercò fino a quando non lo trovò nel tempio. Quando Gesù trovò il guarito nel tempio, gli disse: «Ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada qualcosa di peggio». Sembra che qui si faccia una distinzione tra la guarigione fisica e il disordine morale. È possibile che vi fosse una ben determinata relazione tra la malattia di quell'uomo e la sua vita morale, sebbene ciò non venga chiaramente indicato. È anche possibile che il disordine morale non avesse nulla a che fare con l'infermità e che quel peggio, questa parola usata da Gesù, si riferisca a una imperfezione spirituale. In ogni caso il Signore vuole esortarlo a non rimanere più nel peccato e per farlo usò un verbo coniugato all'imperativo. In pratica usò con quell'uomo due comandi: alzati e cammina, relativo alla sua condizione di malato nella carne, e non peccare più, relativo alla sua condizione di malato spirituale. Gesù non guardava mai solo l'aspetto materiale delle cose, ma direi che Gesù guardava soprattutto alle implicazioni spirituali. L'uomo dimostrò però una scarsa riconoscenza nei confronti di colui che lo aveva in modo miracoloso guarito e come prima cosa andò dai capi dei giudei per raccontare che a guarirlo era stato Gesù. Perché si comportò così? Forse il suo senso ebraico del dovere lo portò ad obbedire alle istruzioni ricevute, pur conoscendo l'ostilità dei giudei nei confronti di Gesù. I capi dei giudei reagirono come previsto, cercarono di ostacolare il ministerio del Signore e addirittura di ucciderlo, ma Gesù non si preoccupò in modo eccessivo delle possibili reazioni negative, anzi, da un certo punto di vista, gettò benzina sul fuoco facendosi uguale a Dio. Leggiamo, prima di approfondire questo aspetto, i versetti che vanno dal 17 al 30, dal capitolo 5 del Vangelo di Giovanni. Gesù rispose loro: «Il Padre mio opera fino ad ora, e anch'io opero». Per questo i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù quindi rispose e disse loro: in verità vi dico che il Figlio non può da se stesso far cosa alcuna, se non la vede fare dal Padre, perché le cose che il Padre fa, anche il figlio le fa ugualmente. Perché il padre ama il figlio e gli mostra tutto quello che gli fa, e gli mostrerà opere maggiori di queste, affinché ne restiate meravigliati. Infatti, come il padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il figlio vivifica chi vuole. Inoltre, il padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al figlio, affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio, non onora il padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità, vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso e gli ha dato autorità di giudicare, perché è il Figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene, in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male, in risurrezione di giudizio. Io non posso far nulla da me stesso, come odo giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Gesù si presentò quindi come colui che era uguale a Dio. Sembra che Gesù abbia voluto dire che la guarigione era segno di un'attività divina, che metteva da parte i regolamenti umani. Non c'era quindi alcuna differenza tra le opere del Padre e le sue. Esse erano della stessa natura. I giudei videro in questo un peccato peggiore della violazione del sabato. Facendosi uguale a Dio, Gesù, secondo le loro convinzioni, stava bestemmiando ed era quindi passibile di morte. Gesù però volle sviluppare fino in fondo le implicazioni dell'affermazione del versetto 17 che dice «Il Padre mio opera fino ad ora e anch'io opero». Gesù fece tre affermazioni sconvolgenti che lo riguardavano. Sulla base di queste affermazioni possiamo usare il versetto 24 per presentare l'Evangelo. La prima. Gesù quindi rispose e disse loro in verità vi dico che il figlio non può da se stesso fare cosa alcuna se non la vede fare dal padre, perché le cose che il padre fa, anche il figlio le fa ugualmente. Perché il padre ama il figlio e gli mostra tutto quello che egli fa, e gli mostrerà opere maggiori di queste, affinché ne restiate meravigliati. Il Signore Gesù stava dicendo di essere Dio e di poter fare quello che Dio fa. Tra il Padre e il Figlio c'è una perfetta corrispondenza e armonia, quindi la cosa che gli viene mossa è assurda, in quanto il Figlio non contraddice il Padre e né viceversa. Gesù fa tutto quello che fa il Padre, quindi può perdonare i peccati. Poi Gesù prosegue dicendo che tra il padre e il figlio esiste una relazione intima, personale. La seconda affermazione è presente nel versetto 21. Infatti, come il padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il figlio vivifica chi vuole. Gesù comunica e dà la vita a chi vuole. Se il padre risuscita i morti, anche il figlio risusciterà i morti. Anche Paolo e Pietro hanno avuto dal Signore questo dono di risuscitare i morti, un dono che è scomparso poi con gli apostoli. Il Signore Gesù risuscitava i morti perché era Dio, e gli apostoli lo fecero nel nome del Signore Gesù. La terza affermazione la troviamo nel versetto 22. Inoltre il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio. Una lettura letterale di questo versetto potrebbe essere la seguente: poiché nemmeno il Padre giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio. Si può avere la vita eterna credendo in queste parole, perché il Signore Gesù fa quello che fa Dio, perché Egli risuscita i morti e giudicherà gli uomini in futuro, sia i salvati che i perduti. I credenti compariranno davanti a Lui al giudizio, che viene chiamato Tribunale di Cristo, per ricevere ricompense, come scritto in 2 Corinti 5 al verso 10, mentre i perduti si troveranno davanti al Gran Trono Bianco per essere giudicati. Giudicati per le loro opere, come scritto anche in Apocalisse 20 al versetto 11. Ricordiamo che il Signore Gesù non è venuto per giudicare la prima volta, ma sarà il giudice la seconda volta e tutto il giudizio è affidato a Lui. Gesù si pone quindi definitivamente alla pari con Dio Padre. Al versetto 23 leggiamo: affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. Con queste tre affermazioni e questi tre grandi principi come base, Gesù si avvicina alla grande affermazione del versetto 24. Affermazione così conosciuta e usata, essa però deve essere associata per essere compresa nella sua grandiosità alle altre affermazioni fatte da Gesù. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Notiamo che Gesù qui usa il tempo presente quando dice ha vita eterna. Il credente non è condannato, ma è già passato dalla morte alla vita. Questa promessa è a dir poco grandiosa ed è importante sapere chi è colui che la formula. Cristo ci ha dato prima le tre affermazioni che lo riguardano e che sono la base per questo versetto. Gesù è Dio, verso 19, risuscita i morti, verso 21, e sarà giudice, verso 22. Tutto questo rende queste parole vere e meravigliose. Gesù prosegue il suo discorso con un'altra grande affermazione. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso e gli ha dato autorità di giudicare, perché è il Figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene, in risurrezione di vita. Quelli che hanno operato male, in risurrezione di giudizio. Che cosa vuol dire con la frase del versetto 25, l'ora viene? Noi ci troviamo in questo periodo di attesa. E il verso 28 chiarisce anche questo tempo che non è ancora giunto, ma sta per venire. Noi viviamo nel tempo di preparazione per quando i morti udranno la voce del Figlio di Dio e coloro che la udranno vivranno. Se questa è l'ora che deve venire, che cosa vuol dire? È già venuta. Chi sono i morti che odono ora la sua voce? Nel capitolo 11 di Giovanni, dove ci viene narrato l'episodio della resurrezione di Lazzaro, ricordiamo che Gesù dice alle due sorelle, mentre Lazzaro era morto, «Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, benché morto, vivrà». Queste parole, «benché morto», non si riferiscono alle persone nella tomba, ma alla morte spirituale, a questa condizione spirituale che ci separa da Dio. L'ora viene in cui coloro che sono nella tomba udranno la sua voce e vivranno. Ma l'ora è già venuta per quelli che sono morti spiritualmente, i quali, se odono la sua voce, potranno vivere. L'apostolo Paolo, scrivendo agli Efesi, dice che essi erano morti nei falli e nei peccati. Questa è la condizione spirituale di tutti. Così, in questi versetti, si parla di due aspetti separati. Questo è il tempo in cui Cristo dà la vita spirituale, e in futuro verrà il tempo in cui Egli risusciterà i morti dalla tomba. Il Signore Gesù è un donatore di vita. Non soltanto Egli ha la vita in sé, ma la dona anche. Ha però l'autorità, il diritto di compiere il giudizio. Una prima volta è venuto come Salvatore, e non per giudicare, ma verrà la seconda volta come giudice. Mi fermo qui con queste riflessioni attorno alle due venute di Gesù. Domani parleremo ancora di queste cose future che sono scritte nel capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, Vangelo che stiamo scoprendo sempre più intenso, sempre più profondo. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione ancora una volta e vi do appuntamento a domani, alla stessa ora. Ciao!